Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 18 aprile del 2025. Insomma, diciamo che ho fatto un po' tardi, ma come si può vedere non sono esattamente a Roma, sono le 7:22 qua dove mi trovo. Margheri è arrivata e i primi ad arrivare. Ovviamente non poteva mancare la zuppa nel giorno dopo l'incontro di Giorgia Meloni con Donald Trump, per vedere quali sono stati i commenti un po' di tutti quanti i giornali italiani. Beh, fantastico, devo dire la verità, bisogna sempre stare attenti ai titoli che si fanno perché sono tutti quanti smentibili, ma essere smentiti addirittura il giorno dopo, come è successo con il titolo del Fatto Quotidiano, è veramente imbarazzante, trovo, no? E attenzione, perché la Meloni potrebbe avere il trattamento Zelensky da parte di Trump. Devo dire la verità che quello che è avvenuto ieri, poi può essere, possiamo discutere utile, non utile, quello che volete, ma certamente è il contrario del trattamento Trump, anzi è un trattamento imbarazzante, poi ci si può credere o meno, però e quello che forse ha sintetizzato meglio ieri, dell'incontro di ieri dal punto di vista dell'ambiente, è stato Alessandro Sallusti, che ha detto: potrà sembrare poco elegante, ma per Trump, che diceva che i leader dovevano andare lì a baciargli il di dietro, in realtà, bella questo modo di dire, diciamo molto anni 80, diciamo da famiglia per bene, e, beh, invece che baciargli di dietro, gli hanno baciato la mano alla Meloni. Questo è stato il gesto forse significativo che riempie il commento del rapporto tra Trump e la Meloni, che gliene ha dette di tutti i colori, quanto sembrava, siamo molto simili. E devo dire che quindi il tema fondamentale è che il clima dell'incontro è stato veramente fantastico. Le critiche, partiamo dalle critiche, gli unici forse che hanno trovato qualche critica da fare sono addirittura quelli del domani, no? Quelli del domani, nel loro giornalismo a schiena dritta, quindi anche non rendersi conto di quello che avviene, dicono: incontro flop, perché Trump sarebbe stato inflessibile sulle tariffe, mentre invece noi avremmo ceduto su tutto perché avremmo deciso di comprare più gas dagli americani, cioè gas liquido, e avremmo deciso di aumentare al 2% la partecipazione. Intanto vedo Ludovica Bullian che si è collegata dall'Italia, perché poi c'è una storia pazzesca che riguarda noi. Beh, ma ve la devo raccontare subito prima di Trump, perché si parva licet, però dovete permettermelo. Pensate un po' voi, quelli dei centri sociali di Askatasuna hanno querelato le inchieste di Quarta Repubblica fatte da Ludovica e mandate in onda dal sottoscritto su Rete4, perché si sono sentiti diffamati. Vabbè ragazzi, vale tutto, vale tutto. Cioè, se Askatasuna, poverini, si sono sentiti diffamati, io devo dire la verità che in questo mondo ne puoi vedere di tutti i colori, anche essere considerate diffamanti le nostre inchieste, che si basavano soltanto sulle carte giudiziarie, su un poliziotto che è stato un carabiniere a cui gli è stato impedito di lavorare per tutta la vita perché corcato di botte durante una manifestazione NoTav e rilasciato dopo essere stato sequestrato dal portavoce di Askatasuna. Vabbè, ma comunque, insomma, diciamo che non è le prime pagine dei giornali, però questa roba qua è veramente incredibile. Continuando sui commenti riguardo a Trump, Cerno prende un altro punto di vista. La cosa fondamentale che è avvenuta è quella che è avvenuta dietro le quinte, perché c'è stato un incontro bilaterale tra Trump e la Meloni, e lì sì che hanno detto le cose che sono importanti, perché evidentemente, come sempre avviene nei rapporti diplomatici, quando si parla di soldi, di guerre e di dazi, gli accordi si possono e si devono fare diciamo, più o meno al segreto, e là dietro si sarebbe trattata la cosa fondamentale, cioè il fatto che l'Europa unita potesse parlare con Trump, dice Cerno, ma attraverso un incontro, cosa che ha ottenuto, bisognerebbe toc toc spiegargli a quelli del domani, del viaggio di Stato di Trump a Roma, dove potrebbe anche esserci Ursula von der Leyen, e quindi insomma questa sorta di mediazione fatta dall'Italia potrebbe portare a sortire un effetto, diciamo, molto buono per la trattativa riguardo ai dazi. Tutto questo ovviamente viene ignorato dai grandi giornali, ma è il punto sostanziale di questa vicenda. Avreste preferito che Ursula von der Leyen trattasse tasse per noi dazi, forse sì, vista la sua capacità di trattativa. Vi segnalo che ieri, come si chiama, Cacciari, non un giornalista del, diciamo, del giornale o di Libero, ha detto che questa leadership di Ursula von der Leyen è imbarazzante ed è il motivo, è il motivo ulteriore del decadimento dell'Europa. E, lasciamo perdere, vabbè, le stronzate scritte dal Domani, ma un tema che li vede divergenti riguarderebbe l'Ucraina, ed è ovviamente così, vista la, diciamo, tensione filo-Ucraina dell'Italia e, devo dire, le frasi durissime contro l'Ucraina che più di una volta Trump si è fatto sfuggire. Però ieri, ed è la cosa che mi ha più colpito e che oggi qualche giornale riporta, ma non nel senso che ha colpito a me, a un certo punto la Meloni gli fanno una domanda su cosa pensa riguardo al fatto che Trump avesse detto che ad attaccare in Ucraina è stata Zelensky, e che cosa pensa del riarmo italiano del 2%, se è soddisfatto del riarmo del 2%. La traduttrice, su una, la Meloni risponde in italiano, in uno dei rari casi in cui risponde in italiano, e la traduttrice si è impappinata, soprattutto su questa vicenda di Zelensky. Ed era una cosa talmente delicata che la Meloni dice: no, ferma un attimo, traduco io, ci penso io. E racconta e mette la posizione dell'Italia nel modo in cui lei l'aveva detto, senza farsi tradurre, senza avere interlocutori. Allora, questo piccolo spezzone, cioè anche pubblicamente lei, la Meloni, parla con Trump delle cose delicate, non vuole intermediazioni, e le intermediazioni non hanno un'ottima traduzione rispetto a quello che lei pensa, dà il senso di come i veri accordi siano stati fatti fuori dalla bilaterale, fuori dalla, diciamo, dalla conferenza stampa in conferenza stampa, ma siano stati fatti one to one tra Trump e Meloni. Un pezzo di Cerasa oggi non l'ho molto capito, ha detto la grande forza della Meloni e la sua prevedibilità. Insomma, è un bello sforzo lirico nel raccontare quello che è successo, non ha un atteggiamento negativo verso l'incontro di ieri, ma non più di quello. Devo dire la verità che quindi il punto sostanziale di tutta questa vicenda è un punto di vista politico, cioè il primo leader europeo è andato da Trump, è andato alla Casa Bianca, ha avuto un trattamento sontuoso, e il trattamento sontuoso ha portato un risultato diplomatico che non poteva essere, secondo, non capisco quale follia qualcuno poteva pensare, che ieri Trump diceva: è arrivata la Meloni, non metto più dazi sull'Europa. I dazi sull'Europa sono una stronzata, e questo siamo tutti d'accordo. L'Europa, come diceva ieri, come ha detto ieri il presidente, l'amministratore delegato dell'ENI, fa tante di quelle follie per uccidere se stessa che converrebbe che pensasse prima agli affari suoi che a quelli che ci comportano i dazi americani. Però, insomma, la Meloni è andata lì per portare a casa un risultato politico. Il risultato politico non è solo quello di far vedere quanto lei sia apprezzata dall'amministrazione americana, ma soprattutto il fatto che Trump ha detto: vengo in Europa a parlare di dazi e lo farò a Roma. Adesso, francamente, devo dirvi la verità, più di questo non riesco a capire che cosa potesse ottenere. Cioè, hanno detto che non ci deve andare, hanno detto che parlava per conto suo, hanno detto che sarebbe stata l'operazione con Zelensky. Quella non solo va là, non solo va là, non solo viene trattata altro che Zelensky, ma come una principessa, non solo gli bacia la mano, ma riesce a ottenere che Trump venga in Europa e segnatamente a Roma per trattare con la Commissione europea riguardo la possibilità di arrivare a zero dazi e libero scambio tra le due grandi aree occidentali. Make West Great Again è la grande leitmotiv della battuta che ha fatto lei, scimmiottando il Make America Great Again, e su questo ovviamente, come intuizioni, come tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, mi sembra il risultato migliore. Quindi viaggio incredibilmente positivo, risultati che si vedranno nel futuro. Nel frattempo oggi ritorna a Roma velocemente la Meloni, mentre io me ne rimango qua un po' in America, e si vede con Vance, col quale peraltro si era anche visto ieri al tavolo della bilaterale, dove c'era Vance, il ministro della difesa e il prossimo ambasciatore americano a Roma, Fertitta, mentre invece la Meloni è andata con il suo consigliere diplomatico, consigliere alla sicurezza, e con l'ambasciatrice Zappia. Seconda notizia di giornata fondamentale è questa roba della funivia di Castellammare di Stabia che è crollata, perché forse il pezzo più interessante è quello di Guastella che intervista un tecnico che diceva: non riesco a capire come possa essere successa una cosa di questo tipo perché si è rotta la fune di trazione e non ha funzionato il freno di emergenza. Esattamente lo stesso, esattamente la stessa dinamica del Mottarone, e però la stessa dinamica del Mottarone. In questo caso però non risulta che i freni di emergenza come il Mottarone fossero stati deliberatamente esclusi dal funzionamento attraverso dei perni che gli avevano installato follemente. Molto singolare, come spesso avviene in questi casi, che i controlli pubblici, no? Perché lo Stato ci tutela, fa mille controlli e quindi grazie a questi controlli noi ci sentiamo tutti più sicuri, i controlli di questa ceppa perché l'ANFISA, che sarebbe l'associazione, il baraccone che si occupa della sicurezza delle infrastrutture italiane, beh, aveva fatto un controllo nel marzo del 2024 ed evidentemente non si riesce bene a capire che cosa avesse controllato, oppure quanto servono questi controlli, cioè una delle due, o i controlli non servono a nulla o questi non hanno controllato. Quando voi vi sentite rassicurati, c'è cioè lo Stato che controlla, eccetera, ricordatevi quante volte avvengono tragedie perché lo Stato ci controlla e che cosa fa? Si deresponsabilizza evidentemente gli operatori che a questo punto pensano. Pensano che visto che hanno il pezzo di carta sono a posto. La responsabilità individuale del privato, del pubblico che gestisce delle cose pericolose non è sufficientemente controllabile se non con la propria responsabilità. Poi ieri è successa una questione finanziaria importantissima, l'Assemblea del Monte dei Paschi di Siena doveva decidere l'aumento di capitale da 13 miliardi per scalare Mediobanca, una cosa che è considerata un'enormità nella finanza italiana, e il risultato è stato clamoroso. Cioè l'86% del capitale presente all'Assemblea ha deciso sì, noi vi diamo i soldi, scalatevi Mediobanca. In realtà se si considera la percentuale invece di tutto il capitale, anche non il presente, si tratta del 73% degli azionisti, anche non presenti, del Monte dei Paschi, dicono andate avanti su Mediobanca. E devo dire, come nota sul foglio la Marchesano, si tratta di un grandissimo applauso all'attuale amministratore delegato e presidente del Monte dei Maschi di Siena, il cui piano industriale per comprarsi Mediobanca, a dispetto di alcuni giornali, convince evidentemente il mercato. E qui c'è una notazione da fare: questa è un'operazione che si inserisce in un contesto più vasto, le generali, l'OPA Unicredit, tutta una serie di pedine che si muovono nel futuro. Ma il punto di questa vicenda è che poi alla fine il mercato conta. E se il mercato dà l'ok a Lovaglio, cioè l'amministratore delegato, e a Maione, al presidente del Monte dei Paschi, questi è vero che c'è l'11% dello Stato che agevola questa vicenda, è vero che c'è pure Caltagirone, ma tutto il mercato, i fondi li hanno seguiti. Nel frattempo la Banca Centrale Europea ha deciso di tagliare i tassi di interesse al 2,25% perché c'è un mondo di incertezza molto difficile davanti a noi, mentre invece Trump, proprio dalla Casa Bianca, nell'incontro con la Meloni, attacca il capo della Federal Reserve, Powell. Dice quando sarà licenziato sarà troppo tardi, cioè quello che Trump vuole è che si abbassino i tassi di interesse, mentre Powell dice: avendo tu imposto dei dazi, i prezzi aumenteranno in America perché i beni costeranno di più, quindi non è il caso di aumentare i tassi di interesse, di diminuire i tassi di interesse. Questa è una battaglia furibonda tra i due. Ieri Trump è stato anche divertente vederlo nelle sue, diciamo, interpretazioni economiche. Dice: ma che state a dire? Il petrolio è sceso a 60 dollari, il che vuol dire che la benzina costa meno di 2 euro al gallone, quindi come si fa ad avere inflazione con la benzina che costa così bassa? E soprattutto avete rotto le palle ad accusarmi del prezzo delle uova, perché qua in America è un problema enorme il prezzo delle uova che è salito oltre modo, perché da quando ci sono mi avete accusato dopo una settimana che ero in carica, ma oggi sono ridotti i prezzi delle uova del 92% e tutto il grocery, tutte le prodotti diciamo alimentari e non solo, hanno visto una riduzione dei prezzi. Vi devo dire la verità, ultima. Difatti Benedetta dice che Milton Friedman sosteneva che la Great Depression fosse stata colpa della Federal Reserve. Sicuramente è così, non aveva capito esattamente come muoversi, aveva stretto i tassi quando non si dovevano stringere. Il punto sostanziale, e ora concludo, è che ieri notte mi sono fatto un po' un giro qua per quanto possa essere l'America, un drugstore Midtown di New York, un CVC come si chiamano, avete presente quei drugstore che nella nostra idea di boomer sono sempre pieni di cose che vi arrivano addosso, so, 100 tipi diversi di melatonina, 200 tipi diversi di dentifrici. E devo dire che gli scaffali sono tristi, tristi, sono davvero tristi. L'America ti dava un segno di, come possiamo dire, copiosità, qualcuno la definiva consumismo, ma farsi un giro qua a Midtown, andare a vedere nei supermercati come sono risolti, adesso me ne vado a Whole Food a prendermi qualche cosa da mangiare per casa, però l'idea del supermercato in cui sono tanti posti, tante sezioni in cui non c'è nulla di quel bene che tu cerchi, beh, insomma, fa una certa impressione. E sullo sfondo l'antennone dell'Empire previsto negli anni 20 per l'attacco dei dirigibili, sì, esattamente, fantastico. E quindi questa idea di un'America un po' in sofferenza o comunque in qualche cosa che sta succedendo c'è, poi magari è una cosa che passerà velocemente, però ieri sera un po' l'ho avuta. Ci vediamo domani con la zuppa di porro, cercherò di farla un po' prima, qua sono le 7:38, però da voi è veramente un po' tardi, l'1:38 per questa rassegna stampa, però meglio che non fare nulla. Ci vediamo a New York se il prezzo delle uova diminuisce, diminuiscono anche i prezzi dei derivati. Da noi rimarrebbero alti. Va bene, vi do un abbraccio e vi dico sempre che sul sito nicolaporro.it è tutto il resto di informazione che conta.